tutti e sono molto felice di inaugurare questo nuovo ciclo di lezioni sui Nevi'im, sulla parte del Tanakh, della Bibbia, che va sotto il nome dei profeti. E iniziamo con i profeti cosiddetti anteriori, composti dal libro di Giosuè, che sarà adattato dall'alfabeto Moshe Somer, dal libro dei Shoftim dei Giudici, che sarà spiegato da Rav Ariel di Porto, dai libri di Shemuel, di Samuele, a cura del Rav Michael Ascoli, e il libro di Melachim a cura di Rav Giuseppe Momigliano. I testi dei Nevi'im, contenuti in 15 libri, che non seguono un ordine cronologico, sono suddivisi in profeti anteriori, Giosuè, Giudici, Samuele 1 e 2, Re 1 e Re 2, e i profeti posteriori, Isaia, Geremia, Ezechiele, e i cosiddetti 12 profeti minori, non per importanza, ma per minore quantità di documenti scritti che ci sono pervenuti, che sono Osea, Gioele, Amos, Ovadia, Jonà, Michea, Nahum, Habacuc, Sefania, Haggai, Zeccaria e Malachi. Sono degli scritti composti tra la metà dell'VIII secolo avanti l'era volgare e la seconda metà del VI secolo avanti l'era volgare. E oltre ad essere il resoconto, la summa delle varie profezie, documentano la realtà politica e sociale dell'epoca, affrontano tematiche morali e sviluppano la concezione dell'epoca messianica rivolta non soltanto al popolo ebraico, ma aperta anche a tutte le altre nazioni. Mentre i profeti anteriori seguono un ordine cronologico, ci sono dei testi essenzialmente storici, i profeti posteriori sono considerati come coloro che predicono eventi tragici futuri, ma hanno anche il compito di essere di stimolo, di coscienza critica contro l'idolatria, la corruzione, che sono considerate le cause principali delle sventure del popolo ebraico. Ma questi sono anche i profeti degli annunciatori di consolazione. Infatti nei loro scritti si alternano profezie che non sempre si avverano, in quanto determina molto il comportamento delle persone a cui sono rivolte, a visioni di un mondo futuro che vede la realizzazione dell'epoca messianica determinata da un comportamento di kedushah, di santità del popolo ebraico. Sono anche riflessioni sulla natura dei rapporti tra gli uomini, e quindi soltanto colui che segue i comandamenti di Dio, che sono ancorati in questa tradizione, sono in qualche modo i depositari dell'insegnamento divino e che devono riportare sulla retta via le persone corrotte, per cui sono molto centrali i temi sociali, la solidarietà, della distribuzione equa della ricchezza tra la popolazione. Ora, nel Tanakh, nella parte centrale che fa appunto sotto il nome di Nevi'im, ci sono differenti terminologie per definire un profeta. La parola Navi, quella più comune, è colui che parla, mentre la figura del Roè è colui che vede, il veggente, che è anche a volte chiamata il José, il preveggente, colui che prevede il futuro, o anche l'uomo Ishelohim, che invece è l'uomo di Dio, o addirittura lo Zofè, la vedetta. Sono termini che hanno significati diversi, ma che designano in genere persone con caratteri e comportamenti simili. A volte sono anche nomi intercambiabili. L'impiego di un termine o di un altro è legato alla circostanza, allo stile dell'autore, piuttosto che al modo di profetizzare. Nel corso della storia biblica si può comunque riscontrare un'evoluzione della profezia da forme più semplici a forme più originali e tipiche del pensiero ebraico, depurate dall'influenza dell'idolatria e della magia. Infatti i termini Roè e José sono simili più al significato del veggente, colui che percepisce dei messaggi metaforici. Questo il profeta è veggente perché ha delle percezioni che gli facilitano la ricezione e la comprensione. Sono persone particolarmente sensibili, ispirate, che avvertono qualcosa nel presente e nel futuro. Questa profezia può manifestarsi con mezzi diversi: la parola diretta, l'interpretazione dei fatti, le circostanze e correlazioni di eventi, l'immaginazione, l'intuizione, il sogno, l'estasi mistica, e questa è soprattutto la partecipazione intensa a quelle che sono le vicende del popolo ebraico. Chiunque è in grado di recepire la parola di Dio, ma il profeta sa distinguerla e sente in qualche modo il dovere e la missione di ritrasmetterla. Appunto, l'Ishelohim indica l'assoluta dedizione del profeta a questa missione, come appunto chiamato Moshe Rabbeinu, il più grande di tutti i profeti. Ora, tutto quello che noi impariamo dalla Bibbia corrisponde a questo quadro che queste prerogative distingue il profeta dai falsi profeti. Questo perché Il profeta non può mutare i comportamenti del popolo se non con la persuasione, non con mezzi di stregoneria, perché attraverso l'esposizione che i profeti insistono sul concetto dell'unità di Dio, della sua potenza, della sua sovranità sul mondo intero, su tutto il popolo, e che tutti siamo creature di Dio. Quindi Dio attraverso la sua giustizia punisce e retribuisce le persone e gli rispettivi popoli. Però mentre per gli altri popoli la punizione più grave e definitiva è la distruzione, per Israele è soprattutto l'esilio, che deve servire come mezzo di espiazione e di purificazione. Per questo tutte le profezie che annunciano delle sventure sono seguite immediatamente da espressioni di conforto per l'avvenire. Cioè questa dialettica continua tra Puranut e Nechama. E profezie di sventura e di consolazione. Quindi, quando Israele ritorna nella sua terra, ritorna a Dio con tutto il suo cuore e ne seguirà i dettami, finirà per essere riconosciuto da tutti i popoli come inviato divino e come guida spirituale di tutta l'umanità. E la Torah stessa nel Deuteronomio capitolo 34, verso 10-12, a dirci: Belokam Navi Od Beisrael che Moshe non sorse mai più profeta in Israele come Moshe, che aveva conosciuto il Signore faccia a faccia per tutti i miracoli, i prodigi che il Signore lo incaricò di fare in terra d'Egitto, al Faraone, a tutti i servi, a tutto il paese, e per tutte le dimostrazioni di forza, e per tutte le cose grandi, terribili, che Mosè operò davanti agli occhi di tutto Israele. Sono le parole con cui si conclude la Torah. Questo perché Mosè è stato profeta nel senso di guida del popolo per il comando divino, il dialogo con Dio era così spontaneo, immediato, a doppio senso, da non essere eguagliato in futuro in nessun'altra circostanza. Eppure i prodigi compiuti per mano divina non hanno mai messo in discussione la sua umiltà. La fedeltà di Mosè non gli ha mai impedito il dibattito vivo con l'Eterno a favore del suo popolo. Ma anche Abramo, anche Miriam, anche Deborah sono profeti singoli dell'età più remote. Giosuè e i giudici, eccetto Deborah, non sono chiamati profeti. Infatti la tradizione profetica inizia con Samuele, che nella sua epoca è una persona tenuta in grande considerazione. Il popolo si rivolge a lui per consigli, che esercita anche con la divinazione. Con lui la profezia assume un carattere politico contrario alla monarchia, perché la monarchia potrebbe degenerare nella tirannide, nel militarismo. Tuttavia lui alla fine sarà disposto a tollerarla pur cercando dei monarchi a cui i profeti potranno essere per questi monachi delle guide, dei consiglieri, dei punti di riferimento, proprio per attenuare i danni che potrebbe commettere un sovrano. E dopo la divisione dei due regni, l'azione profetica diventa sempre più viva e più politicizzata. Per esempio, pensiamo al profeta Elia, che pur non essendo ancora un profeta scrittore, ha già alcune caratteristiche dei grandi profeti isolati, la solitudine dell'uomo non compreso, non ascoltato, la lotta contro i potenti, le crisi di coscienza, i dubbi, le sofferenze, una concezione più profonda della divinità, soprattutto l'incessante lotta contro all'assimilazione, ai culti idolatrici dei popoli vicini. Tra questi episodi raccontati nel libro dei Re, vediamo che la vita di Elia e del suo discepolo Eliseo risaltano in particolare le tendenze ad essere in qualche modo posseduti dalla profezia e quindi a compiere dei miracoli soprannaturali, intesi come manifestazioni della potenza e della verità di Dio e della sua supremazia su tutti gli idoli e soprattutto sui deliri di onnipotenza di alcuni re. Per esempio, già nel libro dei Numeri, capitolo 11, Mosè esce e riferisce al popolo le parole di Dio e raduna 70 uomini tra i più anziani del popolo. Hashem, il Signore, scese nella nube, gli parlò e parte dello Spirito che era su di lui lo diede ai 70 uomini anziani. E avvenne che quando lo Spirito si posò su questi uomini, questi profetizzarono. Vedete, già c'è in nuce questo elemento della profezia, no? Con cui ci sono già i 70 anziani e persone più sagge, più di riferimento che assieme a Mosè guidano il popolo. Quindi vediamo qui un esempio di come la profezia si esercita anche in forma collettiva, una sorta di governo collettivo secondo la volontà e l'ispirazione divina. O per esempio abbiamo delle facoltà profetiche che a volte si tramandano di padre in figlio, ma quella che è la profezia classica è iniziata soprattutto alla classe popolare, cioè i profeti classici iniziano i rimproveri non solo ai re, ma anche ai nobili, ai dignitari, non sono solo uomini di elite, ma utilizzano la parola orale, i loro discorsi, ma anche quella scritta ad ogni persona, sempre per diffondere l'insegnamento della parola di Dio. I profeti classici non si pongono come innovatori, ma sono maestri della tradizione, insistono sui principi morali piuttosto che sulle forme rituali, perché sono ciò di cui il popolo ha più bisogno. Come dire, gli atti di culto non sono assolutamente inutili, ma lo diventano se sono privi di un contenuto interiore. Cioè lo scagliarsi di Isaia, soprattutto nei confronti della falsa religiosità, del coprirsi dietro al culto esteriore che si fa solo per ringraziarsi Dio o i più potenti, ma quando la coscienza è molto sporca, quindi durante i regni di Israele e Giuda, Isaia, Osea, Gioele, Amos, Obadia, Giona, Michea, o durante il regno di Giuda dopo la caduta del regno di Israele, saranno Nahum, Habacuc, Sefania, o quelli durante la deportazione babilonese, coloro che assistono, alcuni di loro anche alla distruzione del Tempio, come Geremia, o durante l'esilio dopo la distruzione, Ezechiele, o dopo il ritorno dall'esilio e alla ricostruzione del secondo Tempio, come i profeti Haggai, Zecharia e Malachi, che sono gli ultimi. Ora, non ha importanza se il profeta inviato sia sapiente o ignorante, vecchio o giovane, ma la condizione è che abbia un animo puro, che abbia una bontà, che soprattutto sia una persona corretta di costumi. E la profezia è anche un grado, secondo il grande Maimonide, profezia è un grado di perfezione nella natura dell'uomo. Non giunge all'individuo se non dopo una sorta di esercizio che faccia diventare in atto ciò che è insito nella potenzialità di quella persona. Cioè non è possibile che un uomo possa essere profeta la sera e non lo sia più la mattina dopo. Quando in un individuo virtuoso e perfetto, diciamo, c'è una sorta di prerogativa, di qualità morale molto alta, allora lui aveva dei doti per essere un profeta, sempre, soprattutto, e questo avviene solo per volontà di Dio, che lo investe appunto di Ruach Elohim, o Ruach HaKodesh, lo spirito profetico, lo spirito del sacro, che non è lo Spirito Santo, è lo spirito di colui che è sacro, che è l'unico che è sacro, c'è cioè qualcosa tra il naturale e il soprannaturale. Quindi gli ebrei non hanno mai sentito l'incontro con Dio come una rottura, ma piuttosto come una realizzazione della loro condizione. Quindi ecco che la rivelazione avvenuta già nel Monte Sinai con il dono della Torah continua in questa manifestazione spontanea di Dio all'interno dell'umano attraverso la rivelazione profetica. Ora la Torah stessa ci dice che i profeti non potranno mai cambiare una virgola di quello che è detto, che è stato detto da Mosè Rabbeinu, da Dio nella Torah. Al Deuteronomio capitolo 18 è detto: attenzione a quei profeti che oseranno dire qualcosa in mio nome che io non ho mai ordinato, o che riferirà in nome di altri dei, se così fosse quel profeta morirà. E se tu in quel tuo dicessi, come potremmo noi riconoscere la cosa in cui Dio non l'ha detta? Se ciò di cui parlerà il profeta nel nome del Signore non sarà valida e la cosa non si verificherà, vuol dire che quella cosa non è stata detta da Dio. Allora è solo il profeta che aveva parlato con presunzione, quindi non lo dovrà temere. Quindi i criteri per accorgersi che si tratta di un falso profeta sono: se parla in nome di altri dei, se dice cose contrarie alle norme della Torah, se preannuncia cose di cui non si verificano queste promesse. Tuttavia non esiste un metodo univoco preciso per riconoscere un profeta vero da un profeta falso. Abbiamo detto che il periodo della profezia si esaurisce con i profeti del ritorno, dei tempi di Ezra e Nehemia, in poi la tradizione ebraica viene trasferita dai profeti ai saggi, dai re alle assemblee. Si passa da Nevi'im all'epoca dei Chachamim, dai Melachim, dai re, alle grandi assemblee, la più grande, quella cosiddetta Knesset HaGedolah. Quindi queste, passiamo già a quelli che sono l'ultima parte della Bibbia, che sono i Chetuvim. L'ultimo punto, la grande speranza nella fiducia messianica, una fiducia di un'epoca migliore. Sarà un altro degli elementi più ricorrenti dell'insegnamento profetico. Ciascuno può diventare profeta di se stesso se sa cogliere la scintilla divina che è lui e sa in qualche modo trasmettere da maestri, allievi, coniugando questa capacità a quella che è la Chochmah, alla saggezza della tradizione. Io ringrazio molto i rabbini che si avvicenderanno in questo nuovo progetto, che è un progetto importante perché tutti ormai sono abituati a tante lezioni di Torah, di Parshanut, di esegesi della Torah, a Shi, ad arti, a lezioni di Musa, a lezioni di Halakha, lezioni di Talmud, di Midrash, ma il Nach, i Nevi'im e i Chetuvim si studiano troppo poco. Quindi è molto importante riaffacciarsi alla conoscenza di questa parte della Bibbia che costituisce un pilastro fondamentale della nostra tradizione. Buono studio.